things in it. Allora. Vi leggo solo i primi versetti, intanto il brano l'avete ben presente, no? Gesù entrò di nuovo a Cafarnao, si seppe che era in casa, si radunarono tante persone e poi si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». E poi il brano continua. Se non ci fosse stato il seguito, il brano sarebbe ricordato. Il paralitico che è stato portato lì, per quale ragione? Per essere guarito. E perché Gesù vede un'altra cosa? Ma ti dice, no? Vedendo la loro fede, disse: ti sono perdonati i peccati. Nessuno si aspetta questo. Non è una specie di trovata del narratore, quindi dell'evangelista, per rendere più attraente il racconto. È esattamente la ragione di fondo che muove Gesù. Quel vedendo la loro fede può comportare una domanda di questo genere: ma lui cosa ha visto? Il racconto non fa alcun cenno, dice solo che ha visto la loro fede. Noi, che siamo gli ascoltatori, diciamo, no? Di questo racconto, immaginiamo sempre e subito che la fede è: questo è capace di guarirmi. E l'essere portato davanti a Gesù suppone questa guarigione. Ma Gesù, ripeto, non si muove in questo modo. Si muove in modo diverso. Questo credo che sia l'unico racconto del Vangelo in cui questa cosa è particolarmente messa in evidenza. Non solo, ma credo che sia l'unico passo del Vangelo, però non l'ho controllato proprio, ma credo che sia l'unico passo del Vangelo dove chi va da Gesù non parla, nessuno dice niente, né i portatori né il malato. Quando Gesù fa il miracolo, loro vanno via, nessuno dice niente. Sembra che il miracolo è in funzione di qualcos'altro. Difatti, questo racconto è incastonato nel rapporto tra Gesù e i farisei. Se volete la riprova, il Vangelo continua. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: perché costui parla così? Bestemmia. E Gesù, che si accorge del ticchettio dei pensieri, sicuramente hanno cambiato modo di guardare, e Gesù non solo legge il cuore, ma vede, e vedendo dice: perché pensate così? E fa quella affermazione. Cos'è più facile? Dire ti sono rimessi i peccati o dire alzati e cammina? E poi fa il suo ragionamento, fa la sua deduzione per spiegare quello che lui ha fatto prima. E dice: perché voi sappiate che quello che ho detto prima è reale, ho il potere di rimettere i peccati, e dice al paralitico, alzati e va a casa tua. Questo si alza e va, e non dice niente. Cioè, il senso del racconto sta nella manifestazione di Gesù quanto al segreto della sua persona rispetto al pensiero degli scribi, rispetto a quel dubitare, ma a che titolo si muove così? Le sue parole cosa vogliono dire? O, perdonate, mi perdoni se è un cretino che dice tanto per dire qualcosa, oppure è scandaloso che parli così, perché si arroga qualcosa che è soltanto e unicamente di Dio. Deduzione. Allora quel maestro, perlomeno, viene da Dio, se è vero. E siccome il miracolo tutti lo constatano, la deduzione sarebbe, se è capace di fare il miracolo, quel miracolo conferma le parole di prima. Non è l'incontrario. Il racconto non è teso a sottolineare che Gesù è capace di fare miracoli. Il Vangelo ha molti esempi di questi miracoli di guarigione. Questo miracolo non è raccontato per dire che Gesù è capace di guarire, è raccontato per un'altra cosa. Questa altra cosa è esattamente, diciamo, la rivelazione che questo brano comporta e che gli ascoltatori devono poter cogliere. Nel nostro discorso, quello che già da ieri facevo, è: quando andiamo a Dio, cosa chiediamo? Detto con un'altra domanda, ma cosa ha Dio di più prezioso di suo da dare a noi? Quello che gli chiediamo noi? Questa è esattamente la domanda che ci riguarda. Noi, a Dio, cosa chiediamo? Oppure, detto in un altro modo, Dio a noi cosa vuol donare? Ecco, questo è la domanda di fondo. Ora, facciamo una deduzione più che ovvia, no? Se il Signore non avesse fatto il miracolo fisico, intanto non avrebbe raccontato non ci sarebbe stato il racconto, no, del paralitico. Ma noi non potremmo dare alle sue parole la potenza di verità. Verità intesa come la potenza di realtà. Ora, per capire questa espressione, no, ti sono rimessi i tuoi peccati, la liturgia, questa della settima domenica del tempo per anno, ciclo B, abbina come prima lettura il capitolo 43 di Isaia, che vi prego, se oggi avete voglia, di prenderlo in mano e leggerlo con calma. Questo capitolo 43 di Isaia comincia così. Dunque, la liturgia fa leggere questo capitolo nei versetti, perché non ci vedo, 18, 19, 21, 25. Ma tutto il capitolo è da leggere, perché il capitolo comincia: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te. I fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai. La fiamma non ti potrà bruciare. Perché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. E poi continua. È un capitolo molto molto denso, è la rilettura dell'intervento di Dio per il suo popolo nei termini del cuore di Dio. Cioè, come se questo capitolo manifestasse apertamente quali sono i sentimenti segreti del cuore di Dio. Poi dice: tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. E queste espressioni sono dette dopo che il popolo è stato, diciamo, portato per la seconda volta nella storia di Israele, prima schiavo in Egitto, la seconda grande schiavitù è a Babilonia. Quindi era stato, cioè praticamente Israele era stato invaso e gli Assiri portano il popolo a Babilonia. Quindi il popolo si trova schiavizzato, si trova depredato dal suo paese e il profeta ricorda quali sono i sentimenti di Dio per annunciare la prossima liberazione. Tanto che si dice: i vostri padri non diranno più come il Signore ci ha liberati dall'Egitto, ma come il Signore ci ha liberati da Babilonia. Capite? Questa è la forza. E poi ci sono altre espressioni, per esempio, più avanti. Voi siete i miei testimoni e il mio servo che io mi sono scelto, perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io. Cioè tutto il bene di cui godete sono io a mostrarlo. Io sono il Signore. Fuori di me non c'è il Salvatore. Voi siete i miei testimoni e io sono Dio, sempre il medesimo dall'eternità. Così dice il Signore, per amore vostro, qui è l'annuncio quando i persiani hanno attaccato l'impero babilonese e l'hanno distrutto. E quando Ciro, diciamo, è entrato a Babilonia, uno dei primi atti che ha promulgato è dare la possibilità a coloro che venivano da Gerusalemme di tornare a Gerusalemme. Non solo, ma ha pagato, quindi ha pagato con, diciamo, le risorse dello Stato persiano, ha pagato perché gli esuli ricostruissero il Tempio a Gerusalemme. Quindi era una figura molto particolare. Dice: io sono il Signore, il vostro santo, il creatore di Israele, il vostro re. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Tutto questo, e dentro quel ti sono rimessi i tuoi peccati. Se noi imparassimo a cogliere cosa c'è dietro in questa affermazione di Gesù, così o scandalosa, oppure vuota, noi avremmo la possibilità sia di percepire quali sono i sentimenti di Dio per noi, e sia di comprendere tutta la storia sacra. E quindi tutta la nostra storia. Poi il popolo che io ho plasmato celebrerà le mie lodi. Io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. Quando Gesù dice: ti sono rimessi i tuoi peccati, riprende tutti questi testi delle scritture. Ho dato l'idea della forza di questo capitolo 43. Allora, ritorniamo ritorniamo al nostro brano. Quando Isaia dice il popolo che io ho plasmato per me, vuol dire il popolo al quale io ho condonato, ho rimesso i suoi misfatti, i suoi peccati. Quel plasmare da parte di Dio corrisponde al perdonare. Corrisponde a non tener conto dei peccati perché il popolo possa entrare, godere dell'alleanza di Dio. Proprio colui che gode, colui popolo che gode della sua alleanza, è esattamente il popolo che il Signore, plasmare in italiano è un termine che assomiglia molto al verbo creare. L'idea del creare è che c'è un nulla e io creo una cosa. L'idea del plasmare è che c'è una materia informe e io la modello. Ma fondamentalmente si tratta della stessa cosa. Allora, il dire il popolo che lui ha plasmato è come il popolo che ha creato, cioè il popolo che ha preso per sé, in modo che lui possa essere chiamato il Dio vostro e voi, no, il popolo, può essere chiamato il suo Dio. Cioè è un gioco di appartenenza. Tutto questo capitolo è attraversato dalle espressioni di sentimenti molto affettuosi, no, da parte di Dio. Sei prezioso ai miei occhi. Anche qui ha proprio del, come dire, diciamo dello strano forte, dice tu sei degno di stima, ma lo dice quando il popolo è distrutto, quando il popolo è già stato invaso e portato prigioniero a Babilonia. Tu sei degno di stima. Faccio una piccola deduzione, no? Perché quando noi, per esempio, rispetto a certi peccati che noi facciamo, perché noi non ci stimiamo più, noi perdiamo la stima in noi stessi e immaginiamo, e questo è uno dei retaggi più terribili del peccato, noi immaginiamo che Dio si comporta allo stesso modo. Se io faccio peccati, Dio non mi stima più, e sotto questa cosa c'è, se io non sono degno di stima, neanche sarò amato. Siccome il desiderio più grande nostro è quello di essere amati, una volta che vi togliete la stima, vi togliete la possibilità di essere amati. Ma siccome il cuore non può rinunciare al bisogno di essere amato, vivrà oppresso, perché non viene meno questo, ma non, come dire, non scatta mai la possibilità di sentire l'amore, perché noi abbiamo sottratto stima a noi stessi. Oh, non sto parlando a livello psicologico, è proprio a livello del cuore, a livello dell'anima. Dire da parte di Dio tu sei degno di stima quando l'uomo è pieno di peccato, guardate che è una contraddizione grossa come una montagna. Però è proprio questo che rivela l'amore grosso come una montagna. Sono andato a controllare le antiche versioni di questo capitolo di Isaia, e le versioni, sia quella in latino, per forza dipende dal greco, no? E a questa enfasi, quando dice io sono proprio colui che cancella le tue trasgressioni. Cioè la sottolineatura della realtà di Dio è esattamente quella che rimette i peccati. Almeno per quello che l'uomo può cogliere, Dio è semplicemente e totalmente il Dio che è dalla parte dell'uomo. Il Dio che ama l'uomo al punto da mai stancarsi di lui. Mi ricordo una delle espressioni che usa Papa Francesco, no? Dice, non stancatevi di Dio, perché Dio non si stanca di voi. E quel stancarsi è legato al principio dell'amore. Nei rapporti nostri, per quanto l'amore è grande, se uno ci delude sempre, ma vada a farsi benedire, punto, basta, chiuso. Noi facciamo così. Poi dopo non è che lo ammazziamo, però basta, no? Ecco, con Dio è il contrario. Ed è questa realtà che Gesù sta rivelando. È questa realtà che, attraverso tutti i miracoli che compie, che sono soltanto piccoli punti d'appoggio per credere a questa dimensione, che Lui può rimettere i peccati, che Lui ci accoglie nella sua comunione perdonando i nostri peccati. Se questo è vero, vuol dire che ogni volta che noi facciamo esperienza di questo perdono, e noi abbiamo mille motivi per fare questa esperienza, perché noi siamo sempre peccatori, no? Quando noi accogliamo il suo amore, ci rendiamo conto che questo amore non è un amore che si riferisce a dei meriti, si riferisce a quel degno di stima, cioè davanti agli occhi di Dio non perdo mai la bellezza di essere amato da Lui. Quindi non che io mi comporto bene, quindi Lui per forza deve amarmi. Io faccio tutto a posto, faccio tutto bene e quindi Lui mi deve. In questi termini non c'è l'amore, c'è una specie di do ut des, no? C'è una specie di interesse. Ma nell'interesse non vale più, non valgono più quelle espressioni tu sei degno di stima, tu sei prezioso ai miei occhi. Nell'interesse non c'è più questo. È solo nell'amore. Allora, è per questo che capiamo che se l'amore di Dio è così per noi, allora l'amore che noi ci testimoniamo non può che assomigliare a questo. Perché ogni volta che l'amore è vissuto da interessati, io ti voglio bene se tu vuoi bene a me, in questa relazione non c'è nulla dello splendore dell'amore di Dio. È come se noi stacchiamo l'esperienza nostra con Dio dall'esperienza con i fratelli. Quando noi stacchiamo questa, diciamo, esperienza, vuol dire che noi non facciamo mai esperienza dell'amore. E se il cuore non fa esperienza dell'amore, il cuore resta sempre vuoto. È questa vuotaggine che ha bisogno di essere coperta con una parvenza di giustizia. Avete mai pensato, perdonate, non voglio essere maligno, ma le sorelle che hanno la sensazione che loro non sbagliano mai sono le più criticone. L'avete osservato? Cioè, quando noi siamo a posto, per dare consistenza a questo di stare a posto, noi ci diamo il diritto di giudicare tutti. Questo qui è il segno che io non vivo nell'ordine dell'amore, ma vivo nella parvenza di giustizia, cioè per coprire il vuoto del cuore. Quando ci si rende conto di questo, a nostra volta non dobbiamo puntare il dito contro la sorella criticona, ma dobbiamo fare esperienza. Ma guarda, ha proprio bisogno di criticare perché resta vuota. Allora preghiamo perché tutti ci possiamo convertire alla stessa cosa. Capite? Cioè il processo è sempre dello stesso tipo. Ora, Dio non ha bisogno mai di riconciliarsi con noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di riconciliarci con Lui. A me piace pensare, ma l'ho già trovato anche in altri letti. Questo però prendetelo come una cosa mia, non una cosa legata alle scritture. Cioè, anche Dio non può avere la gioia se non è il suo amore. Allora vuol dire che Dio ha la sua gioia nel rincorrere l'uomo. E questo spiega la sensazione di corsa in tutte le scritture, dall'origine del mondo fino all'Apocalisse, la corsa di Dio a guadagnare l'umanità perché possa splendere nell'amore che Lui gli porta. Se no, Lui non può essere contento. Cioè, sarebbe il mistero della redenzione. Alla fine Gesù, quando ormai sa che è avvenuta, diciamo, hanno deciso di farlo fuori, e quindi di lì a poco sarebbe stato preso, dice, vi comunico la mia gioia. Non so se non è il momento per comunicare la gioia a quello, se per gioia noi intendiamo star bene, stare allegri e cantare. Perché lui, quando dice così, è già sicuro che di lì a poche ore verrà preso e ci sarà il processo, la condanna, la via al Calvario e la morte in croce. La gioia ha a che fare con questa gioia dell'amore, che non si ferma davanti a nulla pur dimostrare che questo amore non è mortificato da niente, da nessun nostro peccato. Se noi potessimo vivere l'amore al prossimo così, noi saremmo perfettamente discepoli di Gesù. E poi farò vedere anche le conseguenze di questo con altri passi del Vangelo. Ma la cosa che, diciamo, risalta è che davanti al paralitico Gesù si muove come il Dio che plasma il suo popolo. Il perdonare, no? Plasma il suo discepolo. Ma è sempre meglio pensare in termini ecclesiali, cioè plasma il suo popolo. Ora, in questa messa, il salmo responsoriale è il salmo 40, che comincia così, 40 secondo la versione liturgica, nelle Bibbie è il 41. Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Quindi, beato l'uomo che ha cura del debole. E se voi considerate tutte le esegesi moderne, trovate questa spiegazione. Allora, l'uomo che è generoso con il suo simile otterrà la generosità di Dio. Quindi, se tu vai incontro al tuo fratello povero, Dio viene incontro a te. Ma nell'antichità mai hanno spiegato così. L'antica versione greca di questo salmo dice: beato colui che ha intelligenza del povero e del misero, nel giorno cattivo lo libererà il Signore. E la domanda è: chi è il povero per eccellenza? Rispondete?
Gesù.
Tutti. Gesù. La cifra con cui è presentato il mistero della sua venuta nel mondo è proprio di colui che lascia la sua gloria, no? Si fa povero, nel senso che abbandona tutto e riveste non semplicemente l'umanità, ma l'umanità nella sua, potremmo dire così, nel suo essere un servo, nel suo essere uno schiavo, non nel suo essere un padrone. Uomo sì, ma che comanda? No, il contrario, no? Allora, questo beato l'uomo che ha cura del debole vuol dire: il debole non è solo il fratello malato e bisognoso, che dovrà essere portato da noi sul lettuccio fino a Gesù, ma è proprio il figlio dell'uomo che ha sacrificato ogni potere e grandezza per invitare tutti e ciascuno alla comunione con lui, che non abbandona pur quando è abbandonato, che non si rifiuta pur quando è rifiutato, non si stanca di plasmare l'uomo, di plasmare il suo popolo. Se di quell'uomo noi abbiamo premura, non subiremo alcun male, perché non c'è sventura che possa separarci da lui. E se noi non ci separiamo da lui, non c'è motivo perché ci separiamo dai fratelli. A questo mira l'azione del plasmare da parte di Dio per noi. A questo mira quel ti sono rimessi i tuoi peccati. Noi, quando preghiamo, chiediamo questo. E se non chiediamo questo, è come se andassimo, diciamo, no, da noi, non so, tipo, moriamo di fame, andassimo da uno molto ricco e quello ci butta, per dire, no, 5 centesimi, e prendiamo 5 centesimi, e vorrebbe invece darci, supponiamo, che so io, dico una sentenza, no? Come dire, 50.000 euro, e noi non lo prendiamo. Cioè, il di più è sacrificato al di meno, è il dramma del nostro cuore, il dramma. Se noi avessimo il coraggio di rimettere le cose a posto, cioè il di meno deve dipendere dal di più, noi non subiremo mai nessun male. Ci credete? Sì e no. Sì e no. Ed è esattamente questo il punto in cui noi dobbiamo fare il salto. Il credere comporta questo. E sempre in questa messa la colletta dice così: Dio della libertà e della pace, che nel perdono dei peccati ci doni il segno della creazione nuova, fa che tutta la nostra vita, riconciliata nel tuo amore, diventi lode e annunzio della tua misericordia. È la descrizione di quello che è il processo di santificazione, il processo, diciamo, del progresso spirituale. Ormai il tempo è passato, se mi permettete, io vorrei commentare le mie parole, con una famosa preghiera di un autore siriaco, Sant'Isacco Siro, che illustra molto bene, la portata di questo segreto di Dio del plasmare. Il plasmare non è legato a una parola, è tutta la nostra vita, no? Io la leggo come preghiera, ma voi traducetela come l'intelligenza di quello che finora abbiamo annunciato, e poi continuiamo ad illustrare anche nel pomeriggio. Santificami nei tuoi misteri, fa splendere il mio intelletto nella conoscenza di te, fa sorgere la speranza di te nel mio cuore e rendimi degno della persuasione relativa a quella speranza dentro di me. Dio, Padre mio e Signore della mia vita, fa splendere la tua lampada dentro di me, getta in me del tuo affinché dimentichi il mio, poni su di me la costrizione della meraviglia di te affinché ne sia vinta la costrizione della natura. Fa serpeggiare in me la visione dei tuoi misteri, perché percepisca quel che è stato posto in me nel santo battesimo. È la prima volta nel nostro essere, a qualsiasi età siamo battezzati, in cui ci viene detto: ti sono rimessi i tuoi peccati. hai posto dentro di me una guida. Essa mi mostri sempre la tua gloria. Getta sul mio cuore dolci briglie, perché i miei sensi non guardino fuori dei sentieri dei tuoi comandamenti. Il mio intelletto riceva conforto, quando è tentato, dalla memoria di te. Illumina davanti a me la via con lo splendore della conoscenza di te, perché la via è scura. Come poeta per noi italiani, Dante, no? Nel mezzo del cammino di nostra vita, cioè la descrizione che la via che noi seguiamo è scura. Noi, dicevo come immagine, siamo come ubriachi, non vediamo mai bene. La luce è portata dalla parola del Signore. E luce, quando si parla in senso spirituale, non è la luce della lampadina, è la luce del fuoco. Cioè, mentre fa luce, scalda. Perché si può anche avere una luce, ma fredda. La luce fredda ti porta nel fosso. Deve essere una luce e calda. E viene dalla sua parola. Parola che dice al nostro cuore, va, ti sono rimessi i tuoi peccati. E per mostrare che, qualche volta dirà anche, sa, alzati e vai che sei a posto. Qualche volta. Ma sempre può dire, va, i tuoi peccati sono rimessi. Potessimo avere questa sincerità di cuore quando stiamo davanti al Signore in preghiera.